La prima lezione di informatica giuridica avanzata di quest'anno, che dobbiamo fare via podcast per ora, per i motivi che ben sapete di problemi e di divieto di accesso alle lezioni in università, l'avevo pensata per introdurre il tema del controllo, della sorveglianza e del segreto, perché tutto il corso di informatica giuridica avanzata di quest'anno sarà un po' basato sul problema della sorveglianza, del controllo dei dati e dei crimini informatici tendenzialmente. Il rapporto tra segreto e potere è interessantissimo, secondo me, perché non è un tema che riguardi soltanto le nuove tecnologie o la società digitale, ma è un tema che ha sempre riguardato la politica. Se pensiamo ad esempio alle varie modalità di controllo, cioè le varie modalità attraverso le quali lo Stato può controllare il cittadino, immediatamente ci tornano in mente i romanzi di Orwell e di Kafka, che sono due tipi di controllo completamente diversi tra loro, perché il controllo nei romanzi di Orwell è il controllo tramite la telecamera, tramite il controllo dal centro, da parte dello Stato che controlla ogni cosa, quindi gli spostamenti, i programmi televisivi, le letture e così via, mentre un controllo kafkiano è un controllo più basato sulla burocrazia, basato sulla perdita del controllo del dato. Viene definito labirintico dagli studiosi di Kafka. E oggi la società digitale unisce queste due tipologie di controllo, per cui abbiamo sia la sensazione ogni giorno di essere seguiti da una telecamera e quindi di essere controllati col GPS, quando si va in autostrada, col pedaggio, nei nostri spostamenti, diciamo, sia di essere controllati con riferimento al trattamento dei nostri dati, cioè i nostri dati che a un certo punto ne perdiamo il controllo. Di sicuro c'è stato un aumento della potenza di osservazione da parte dello Stato, ma anche da parte, vedremo, delle società private, e basti solo pensare alle modalità di controllo che adesso portano le grandi piattaforme sulle nostre attività. Aumenta quindi la possibilità di discriminare, perché il controllo è sempre stato correlato, il controllo dei dati dei cittadini fin dalla Seconda Guerra Mondiale è stato correlato alla discriminazione. E quindi le nuove tecnologie oggi aprono delle prospettive che sono, secondo me, di grandissimo interesse, di grandissimo rilievo, perché da un lato uniscono le problematiche tradizionali del segreto, del controllo nella nostra società, della discriminazione che ci sono sempre state, dall'altro danno una connotazione tecnologica, una potenza di portare avanti queste tecniche che mai c'era stata prima. In Italia, ad esempio, il nostro garante per la protezione dei dati personali, che è molto attento a queste tematiche, da tempo ha parlato in tante interviste o in tante dichiarazioni di la minaccia che abbiamo tutti come cittadini di subire una sorta di controllo di massa. E di solito si usa il termine controllo di massa oppure raccolta dei dati a strascico, cioè i nostri dati che vengono raccolti proprio come una rete fa con i pesci, non discriminando tra il tipo di pesci ma prendendo qualsiasi cosa. Quindi tutti i nostri dati che vengono presi per poi essere analizzati. E quindi questa paura del controllo di massa è ovviamente un tema che spaventa anche il garante. L'ultima volta in Italia c'è stato un grande dibattito, ad esempio, con il caso Exodus. Il caso Exodus era un caso in cui un captatore informatico, che vedremo è uno strumento che serve per intercettare le comunicazioni, soprattutto di soggetti indagati, le comunicazioni elettroniche tipo WhatsApp, tipo Skype e così via. E nel caso Exodus un captatore che era usato dalle forze di polizia ha subito un data breach nei contenuti. Un data breach vuol dire che i dati hanno iniziato a circolare e c'è stata quindi in pratica si è perso il controllo di questo strumento. I dati di centinaia di persone hanno rischiato di essere violati e di circolare, e in quell'occasione il garante ha detto attenzione, perché uno strumento come il captatore informatico, che è in grado di trattare e intercettare tutte le nostre comunicazioni, insomma, se ne perdiamo il controllo, i problemi diventano importanti. Quindi, prima cosa che vi vorrei trasmettere, di cui avrei voluto parlare con voi in aula, anche perché sono temi che sollevano un bel dibattito, c'è la percezione da parte di tutti di essere in una società digitale controllata. Cioè, anche il cittadino comune ha in questi anni aumentato moltissimo la sensazione, l'idea, la percezione di essere in una società digitale che è controllata. E contestualmente c'è quest'idea che in ogni attività che noi facciamo lasciamo delle tracce digitali. Cioè, ormai si è diffusa l'idea, e ormai tutti lo sanno, che a ogni utilizzo del nostro smartphone, del nostro tablet, del nostro computer, ogni aggiornamento che facciamo del profilo su Facebook, del profilo su Instagram, lasciamo comunque delle tracce. Ora, queste tracce hanno due destini, cioè hanno due possibilità: o non gli interessa nulla a nessuno, quindi le nostre tracce rimarranno lì e non avremo alcun danno, insomma. Però è più probabile che le nostre tracce, insomma, ci sia qualcuno da qualche parte che sia in grado di recuperarle e di analizzarle. Ma non analizzarle, badate bene, per fini di indagini, anche semplicemente per analizzarle in un'ottica di profilazione commerciale. Cioè, come dire, il nostro dato diventa più di maggior valore rispetto alla nostra persona. Cioè, i nostri dati, anche se come persone non siamo interessanti, nel senso che non c'è qualcuno che ci possa prendere di mira per ottenere informazioni su di noi, i nostri dati, se trattati bene, possono creare un profilo commerciale anche del comune cittadino, che molte società vedono oggi come il nuovo petrolio, come oro. Si sente anche spesso dire: siamo tutti controllati. Proprio perché in molti hanno questa percezione che da un lato siamo obbligati a usare gli strumenti informatici che oggi utilizziamo, perché chi è che ormai può vivere senza lo smartphone, senza le carte di credito, senza i sistemi di pagamento online? Dall'altro però c'è questa consapevolezza che si è tutti controllati. E qual è il problema? Secondo me il problema non è tanto di avere la percezione o di sapere di essere controllati, perché se un soggetto sa di essere controllato, viene avvertito, gli si spiega nel dettaglio le modalità del controllo, cioè c'è una trasparenza in questa attività, i problemi sono minori. Il problema principale è che in questa società di controllo, di sorveglianza, gran parte di questi controlli che vengono portati nei confronti dei cittadini sono completamente segreti. Completamente segreti che cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che gli strumenti di investigazione, gli algoritmi utilizzati, i software che aggregano i nostri dati e creano un nostro nuovo profilo sono tendenzialmente segreti. Nell'ambito delle indagini informatiche sono segreti perché vengono mantenuti ovviamente riservati anche dalle forze dell'ordine o dalle agenzie governative, perché servono per effettuare determinate indagini. Però non è solo quello, pensiamo agli algoritmi dei motori di ricerca, ad esempio, o agli algoritmi e agli strumenti utilizzati dalle attività di marketing, dalle attività di profilazione. Beh, quelli sono mantenuti segreti perché oggi sono il più grande valore economico, il vero e proprio segreto industriale delle grandi società e delle grandi piattaforme. Detto in altri termini, se una società svelasse, rendesse trasparente il metodo attraverso il quale tratta i nostri dati, perderebbe immediatamente un vantaggio competitivo fondamentale nei confronti dei concorrenti. So cosa state pensando, vi viene in mente immediatamente l'algoritmo di Google nei motori di ricerca, o ad esempio l'algoritmo di Facebook per l'invio del materiale promozionale o pubblicitario o per la profilazione dei vari utenti. Nel mondo del digitale, della società dell'informazione, a volte capitano dei leaks, si chiamano. Un leak è una breccia che viene dalla quale fuoriescono delle informazioni riservate. Cioè, un leak è la circolazione improvvisa di documenti o di informazioni che determinate società, determinate agenzie governative non volevano divulgare e non riescono a mantenere segrete, perché c'è qualcuno, che può essere un hacker, un cittadino, un interno, un volontario, chiunque, prende queste informazioni e le rende pubbliche. Perché ci interessa in un'ottica di sicurezza e di sorveglianza? Perché in alcuni casi recenti, ad esempio noi parleremo del caso di Snowden e alle rivelazioni generate dalle sue azioni, quelle che sono state chiamate poi il Datagate, il cittadino improvvisamente è venuto a conoscenza della potenza e delle tipologie di controllo che si effettuavano. Cioè, questi leaks hanno dimostrato come in realtà funzionassero le cose, con informazioni che prima era impossibile avere. Me ne ricordo, ne ricordiamo due di casi clamorosi. Il primo, l'ho già detto, è quello di Edward Snowden e del Datagate, dove Snowden fa circolare delle slide, delle informazioni tecniche che mai prima erano circolate, su come l'NSA e altre agenzie degli Stati Uniti controllassero i cittadini, quindi con anche gli strumenti utilizzati, l'invasività di questi strumenti, la potenza e così via. Un secondo episodio che conoscete benissimo è quello di Cambridge Analytica, Analytica. E Cambridge Analytica ha posto il problema che nessuno sapeva che i dati raccolti con dei quiz su Facebook, con delle domande, i dati dei nostri contatti fossero trattati in maniera così, così precisa, cercando di anticipare la nostra volontà, ma soprattutto nessuno sapeva che quei dati potessero finire a forze politiche che li potessero utilizzare per orientare il nostro credo politico oppure semplicemente per analizzarli. Quindi molto spesso queste rivelazioni, questi scandali che finiscono su tutti i giornali hanno per noi cittadini normali, diciamo, una grande importanza perché sono molto utili per conoscere veramente il peso e il livello di questo controllo. Quindi noi abbiamo, come dire, un po' la percezione tutti di essere controllati oggi quando usiamo gli strumenti digitali, ma raramente riusciamo a conoscere gli strumenti che vengono utilizzati contro di noi. A questo punto, in questo quadro, è molto interessante fare un cenno al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, che sarà tra l'altro anche l'oggetto delle mie lezioni di informatica giuridica base. Quindi se qualcuno di voi di informatica giuridica avanzata che sta ascoltando non aveva saltato questa parte perché è il primo anno che parliamo, diciamo, diffusamente del GDPR, può andare a recuperare anche le registrazioni e i podcast dell'informatica giuridica di base, che comunque non fa mai male. Noi parleremo nel corso avanzato del GDPR o Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, perché prevede degli articoli che portano che vorrebbero portare la trasparenza, cioè l'idea di trasparenza è uno dei principi fondamentali del regolamento europeo. Che cosa intendo per trasparenza? Intendo il diritto di ogni soggetto che sa che i suoi dati vengono trattati di sapere le modalità esatte e quindi che il trattamento sia trasparente. Trasparente vuol dire sapere per quanto periodo, sapere quando i dati saranno cancellati, sapere le modalità di trattamento, sapere quali tipi di dati sono trattati e così via. Non sappiamo ancora, lo vedremo negli anni prossimi, perché le sanzioni sono appena cominciate, abbiamo meno di 200 sanzioni che sono state pubblicate nei vari paesi europei, anche in Italia il Garante ha appena cominciato a sanzionare nei mesi scorsi, però probabilmente tra qualche anno vedremo se il GDPR sarà in grado veramente di andare a colpire anche quelle società che effettuano delle attività di controllo, di profilazione che sono, come dire, illecite o che sono nascoste, che sono occulte, ecco, questo è il termine corretto. Il GDPR vuole evitare che ci siano tipologie di controllo dei dati del cittadino che siano occulte, ovviamente al di fuori di quelle permesse dalla legge per attività di polizia, attività di investigazione, attività di contrasto al terrorismo, ma questo è normale, no? Allora, un primo punto di riflessione che volevo fare con voi di persona nella prima lezione è perché si è arrivati a tutto questo, cioè per quale motivo siamo arrivati a un punto in meno di 20 anni dove il livello di sorveglianza e il livello di controllo nella società digitale è diventato così invasivo. Tra l'altro un controllo che, se posso permettermi, non è che quando vengono scoperti questi sistemi ci sia una sollevazione popolare o tante persone, ad esempio, si allontanano dagli strumenti digitali. Sono casi che hanno un grande rilievo anche mediatico, ma c'è un aumento sempre maggiore dell'uso del telefonino, dello smartphone, degli strumenti elettronici e anche dell'esibizione del dato. C'è un filosofo coreano che si chiama Byung-Chul Han che parla del denudarsi sui social, in Instagram, non in senso fisico ovviamente, ma nel senso che adesso c'è la tendenza a rivelare tutti i propri dati. Allora, perché siamo arrivati a questo punto? Beh, il primo motivo è chiaro, no? La diffusione delle tecnologie, cioè una diffusione capillare delle tecnologie, questa corsa all'internet delle cose, cioè che ogni dispositivo che noi abbiamo attorno sia connesso, spesso con pochissima attenzione agli aspetti di sicurezza, quella che è stata definita la società dei sensori, cioè ogni elemento, quando noi giriamo per la città, è in grado di captare o di rilevare dei dati o dei comportamenti che ci riguardano. Beh, questo ha portato il controllo all'interno della nostra società. Cioè oggi il controllo, la sorveglianza di tutto quello che facciamo è incorporato nei nostri smartphone, nei braccialetti per il fitness, nel frigorifero, nelle videocamere che abbiamo in casa, nell'internet delle cose, nella console per videogiochi che ci monitorizza sulle nostre attività, anche nel nostro corpo. Cioè oggi diciamo che l'essere umano è integrato in una società che è votata al controllo. Allora, perché c'è stato un sensibile aumento delle capacità di controllo, perché con un aumento della diffusione delle tecnologie, di questo tipo di tecnologie di cui ho parlato, è aumentata anche la parte dell'essere umano che viene controllata. E mi viene in mente ad esempio il caso degli assistenti domestici, che hanno avuto c'è stata una moda, un boom. Gli assistenti domestici sono questi, o assistenti vocali, sono questi apparecchietti che molte persone hanno distribuito addirittura in ciascuna stanza della casa, quindi ce n'è uno in bagno, uno in camera da letto, uno in soggiorno, che praticamente nessuno sa bene con che modalità conservino i dati, nessuno sa bene dove i dati vengono trasmessi, nessuno sa bene come comunicano con gli altri apparecchi, nessuno sa bene quanto custodiscano le informazioni, però tutti dialogano tranquillamente con questi apparecchi, non hanno timore che questi apparecchi stiano ad esempio ad ascoltare tutto quello che succede in una stanza. Pensate a un apparecchio, un assistente domestico messo nella camera da letto, ad esempio, che entra proprio nell'intimità, nella stanza più intima, diciamo più riservata, dell'ambiente domestico. E questi sono tutti strumenti che trattano i dati. E sono tutti strumenti che trattano i dati in maniera spesso segreta, cioè noi non sappiamo concretamente l'impatto che può avere poi questo trattamento dei dati nella nostra vita. Inoltre c'è anche in corso uno scambio di dati continuo tra un utente e delle piattaforme o delle app, e questo lo notiamo nella nostra attività quotidiana, cioè nell'uso che facciamo noi dei nostri strumenti digitali. C'è uno scambio costante di dati tra le persone e le piattaforme in cambio di servizi che ci vengono offerti. Quindi, da un lato ci sembra che dialogare, condividere i dati sulle piattaforme sia completamente gratuito. In realtà non è gratuito, è un'apparente gratuità che viene scambiata con la raccolta dei nostri dati. I nostri dati hanno un valore, noi li vendiamo, anche se c'è uno scambio di denaro a una piattaforma che in cambio ci offre dei servizi, ma la piattaforma al contempo i nostri dati li tratta, li correla, li elabora, li trae altre informazioni dai nostri dati, dai nostri contatti e così via. Questo è quello che io chiamo di solito nei miei scritti, ma non solo io, l'esibizione dei dati da parte dell'utente. Cioè spesso ci si lamenta tanto della privacy, del calo di privacy, ma se ci facciamo caso sono gli utenti che continuamente esibiscono i loro dati. C'è stata poi un altro aspetto interessante, una commistione tra il pubblico e il privato nell'idea di raccolta dei dati dei cittadini. Mi spiego, prima l'idea era che i dati fossero raccolti dal pubblico intendo il governo, le forze di polizia per le indagini, poi improvvisamente i dati sono stati raccolti anche dal privato, per privato intendo Amazon, Google o comunque informazioni di questo tipo. Adesso c'è una commistione, in molti dicono, per cui Lawrence Lessig ha parlato di un big brother, diciamo dicendo due volte big appositamente, per cui lui sostiene che adesso il sistema di controllo che ci circonda è un'unione, una fusione, un fidanzamento tra il pubblico e il privato, cioè sono tutti praticamente interessati a controllarci. Se poi aggiungiamo, perdonate la battuta, anche tutti i curiosi che noi abbiamo come contatti sui social, su Instagram, che anche loro effettuano nei nostri confronti, se ci pensate, una certa attività di controllo, è un controllo diffuso. Quante volte vi è capitato di mettere un post, una foto, altro, e subito vi arriva un commento, un'osservazione di qualcuno che, se ci pensate, alla fine sta controllando, come voi controllate del resto i profili di altri. Ecco, se voi unite queste tre cose, il privato che ci controlla, il pubblico che ci controlla e i nostri pari nei social network o nei servizi che usiamo che ci controllano, capite perché Lessig parla di un nuovo grande fratello, perché la situazione si è espansa in questo modo. Questo ha portato molti studiosi a parlare di società sorvegliata. Società sorvegliata, il termine semplice da comprendere, significa una società che è costantemente, una società digitale, che è costantemente sorvegliata e nella quale i cittadini di questa società sono costantemente sorvegliati nelle loro attività. Ora, chi sono gli attori, i soggetti che, come posso dirvi, gestiscono questa società sorvegliata, cioè che agiscono nella società sorvegliata? Allora, questi attori sono da un lato ben distinguibili e differenti tra di loro, però c'è una sorta di cooperazione, cioè lavorano tutti in stretta connessione. Allora, al primo posto metterei una sorveglianza globale statale, cioè un primo ambito interessante di analisi è quello della cosiddetta sorveglianza statale segreta. Statale ovviamente che cosa vuol dire? Viene dallo Stato, Io qui intenderei lo Stato in senso lato, quindi lo Stato, ma anche l'amministrazione pubblica, anche i servizi segreti, anche diciamo le forze dell'ordine, le forze di polizia. Lo Stato è oggi in grado di sorvegliare i cittadini in maniera molto molto precisa, di intercettare le loro comunicazioni, di consultare le loro comunicazioni, di aggregarle e di ricavare nuove informazioni. E questo molto spesso dallo Stato viene fatto anche semplicemente analizzando i dati aperti, cioè i dati liberamente reperibili in internet e liberamente ricercabili. Questa idea dello Stato che ci controlla è un'idea molto europea, che è nata dalla Seconda Guerra Mondiale. Poi basta pensare alla Stasi, anche che la polizia segreta della Germania dell'Est, che era comunque un campione, un esempio di tipologie di controllo sull'individuo. Prima della realtà, diciamo, l'idea del controllo statale era molto diffusa nei romanzi di fantascienza, però i romanzi di fantascienza cercavano di anticipare questa realtà, ma allora non sembrava attuabile o realizzabile in questo modo. Poi quando con il Datagate di Snowden sono iniziate a trapelare delle prime notizie ufficiali o semi-ufficiali del potere che aveva l'NSA americana, l'NSA sta per National Security Agency, è diciamo un'agenzia di controspionaggio in parte con attività segrete degli Stati Uniti, e quando cominciano a diffondersi le informazioni sul potere che aveva l'NSA, ma soprattutto sugli strumenti che aveva per controllare i cittadini nella società digitale, beh, ci si rende conto che non era più fantascienza, ma che lo Stato era in grado ed è in grado di controllare il flusso dei dati elettronici di tutti i cittadini. E qui sono due i protagonisti, diciamo, che hanno contribuito a svelare al mondo queste nozioni. Uno si chiama Julian Assange, l'altro Edward Snowden. Julian Assange è hacker fondatore di WikiLeaks, sito che diciamo è votato un po' l'idea di trasparenza radicale, cioè di pubblicare documenti segreti, soprattutto documenti segreti riferiti all'amministrazione dello Stato. Edward Snowden invece, giovane hacker e programmatore che scappa dagli Stati Uniti dopo aver rivelato col Datagate il documenti segreti sul piano di sorveglianza statunitense, che si è rifugiato adesso in Russia. Loro due sono stati i primi a svelare delle politiche, le strategie, gli strumenti che erano coperti prima da segreto di Stato e che sono quelli che hanno contribuito a disegnare negli ultimi anni quel quadro di cui vi ho parlato. Se volete una data importante da ricordare, che è fondamentale perché si occupa di questi temi, è quella ovviamente dell'11 settembre, perché dopo gli attentati dell'11 settembre la politica statunitense contro il terrorismo cambia completamente. Siamo 11 settembre del 2001, attentato alle Torri Gemelle, gli Stati Uniti vengono colpiti al cuore anche dal punto di vista simbolico, non soltanto per il numero di morti, ma perché chiaramente l'11 settembre si è rivelato il più grande fallimento dell'intelligence americana. Non sono stati in grado di prevedere un attentato con due aerei di linea, più altri due, altri sono stati dirottati, vi ricorderete, che centrano il cuore di New York. Ora, l'11 settembre portò da un lato una riorganizzazione completa dei servizi segreti, dell'intelligence americana. Dall'altro, e lì ci furono un sacco di cambiamenti ai vertici, ma dall'altro, che a noi più interessa, cambiò la strategia, cioè si partì con una raccolta di dati a strascico, cioè raccolta di dati di tutti i cittadini, e per cui si potenziarono incredibilmente le attività investigative per combattere e contrastare futuri nuovi attentati terroristici. E praticamente si investì tantissimo denaro e tantissime attività sul creare nuovi strumenti di sorveglianza del cittadino. Perché ovviamente per controllare in maniera compiuta quello che succede nella tua società non è che puoi controllare soltanto i presunti terroristi, ma ci fu proprio l'idea di controllare tutte le comunicazioni di tutti i cittadini. E al contempo si iniziarono a creare delle cosiddette armi digitali. Le armi digitali, che sono dei software, dei programmi, che però hanno una funzione molto specifica, cercano di violare, sono pensate per attaccare sistemi, per violare sistemi, per violare caselle di posta elettronica, anche danneggiando spesso il sistema stesso. E questa corsa alle armi digitali ha dato il via alle cosiddette guerre elettroniche tra stati. Cioè, ovviamente, quando gli Stati Uniti, Israele e altre realtà hanno iniziato a usare le armi digitali, tutti hanno capito che era uno strumento rispetto agli eserciti tradizionali e alla guerra tradizionale che era perfetto per iniziare ad avviare delle nuove guerre nell'era tecnologica. Il problema è che queste armi digitali spesso vengono rubate o trafugate alle agenzie, cominciano a circolare, magari da queste armi digitali si possono creare anche dei virus, ad esempio. Il caso di WannaCry, ad esempio, è un caso esemplare. Il controllo da parte dello Stato di cui stiamo parlando, come dicevo prima, richiama immediatamente il termine discriminazione, perché un controllo dello Stato può essere effettuato non soltanto a fini di prevenzione di attentati terroristici o di controllo della forza pubblica, ma può essere anche effettuato per discriminare il cittadino. E la discriminazione è molto legata alla nostra tradizione giuridica europea, quella uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, è meno sentita dagli Stati Uniti, che sono molto più attenti a vedere l'utilizzatore dei servizi digitali o l'uso di queste tecnologie come un consumatore, più che un soggetto che deve essere tutelato nei suoi diritti. È una tradizione europea la discriminazione e la protezione dalla discriminazione, perché noi siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale. L'Europa uscita dalla Seconda Guerra Mondiale aveva visto lo sterminio degli ebrei, degli oppositori politici, degli omosessuali, dei disabili, di chi veniva considerato come inferiore o in non buone condizioni di salute, e tutte queste discriminazioni e questi stermini si basavano su che cosa? Sui dati personali, sulla possibilità di raccogliere informazioni che consentivano di discriminare. Poi si pensi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche alla Guerra Fredda, tutto il periodo della Guerra Fredda, dell'azione della Stasi, i due blocchi che si confrontavano, tutta l'attività era analisi delle persone, analisi dei dati delle persone. Si comincia a parlare di autodeterminazione informatica, cioè il diritto del cittadino di poter disporre dei propri dati e di tutelarli, quando in realtà erano gli stati che cominciavano e continuavano a trattare su larga scala i dati dei cittadini. Ecco allora che nasce l'idea di protezione dei dati in un'ottica europea. Quindi da un lato abbiamo la società sorvegliata che si espande, e dall'altro abbiamo l'idea in Europa che siano necessarie norme che proteggano i dati. Ora, se leggiamo la norma più attuale che protegge i dati oggi, che è il GDPR, il famosissimo regolamento europeo per la protezione dei dati, notiamo che i timori di cui ho parlato finora sono chiari nel testo normativo. Ad esempio, il GDPR è molto attento alla profilazione e alla possibilità di discriminazione, per cui i dati di profilazione vengono visti come dati particolarmente delicati, ma non soltanto, anche la generazione automatica di conseguenze giuridiche trattando il dato, come dicevo prima, in maniera automatizzata, insomma, oppure anche il dibattito che c'è stato a parte il GDPR sui captatori informatici oggi. Quindi diciamo che in questa società che si è già trasformata in una società di sorveglianza, il diritto cerca pian piano di evidenziare i punti critici e di disciplinarli, però con grande difficoltà. Non solo con grande difficoltà perché il diritto, è di solito in ritardo, no, su queste cose, ma anche grande difficoltà perché non sono tematiche semplici. Un secondo tipo di controllo è quello che di solito noi chiamiamo come controllo, definiamo controllo privato. Quindi il primo era il controllo da parte dello Stato. C'è anche un controllo privato in corso. Privato, o lo potremmo chiamare anche commerciale, e qui vi viene in mente immediatamente la piattaforma, le piattaforme. Per cui in tutti questi anni tutte le piattaforme che noi usiamo anche da decenni, le app, i servizi, hanno raccolto dati su di noi, hanno raccolto sistematicamente dati su di noi, spesso li raccolgono anche quando noi non siamo attivi o non operiamo, ma magari la nostra cerchia di amici o i contatti fanno determinate attività. Allora che cosa è successo? Che si è creato un mega archivio sempre disponibile in costante crescita che permette adesso di profilarci e di profilare noi, i nostri contatti, tutti gli utenti in una maniera che è talmente precisa che non ne abbiamo idea. Cioè spesso è talmente precisa che riesce a recuperare caratteristiche della nostra persona che neanche noi conosciamo. Ma perché? Perché con gli algoritmi, con strumenti potentissimi è molto facile aggregare dei dati che la nostra mente e la mente umana in realtà non è in grado di aggregare. In molti sostengono che questa potenza del settore privato sia molto più forte della potenza del settore pubblico di cui vi ho parlato prima, no, al punto 1. Cioè questa capacità commerciale sembra molto più evoluta di quella dell'NSA o delle forze dell'ordine. E Snowden, ad esempio, nelle sue dichiarazioni rilasciò dei documenti che facevano vedere come la NSA stessa, la CIA, l'FBI, chiedessero a queste società private di collegarsi direttamente ai loro server, ai loro sistemi, per risucchiare in un certo senso i dati direttamente da queste piattaforme, perché ovviamente non c'era bisogno di indagare su una persona se quegli enormi archivi contenuti nelle piattaforme di cui abbiamo parlato, che con dati raccolti a fini di marketing o di profilazione, insomma, potevano essere recuperati anche dalle forze dell'ordine. Questo lo sappiamo un po' tutti, io ho tanti amici e tante amiche avvocati e avvocatesse che si occupano di diritto di famiglia, ad esempio, che spesso non hanno più bisogno dell'investigatore privato, fanno delle indagini su Facebook, ma anche l'Agenzia delle Entrate, ad esempio, fa dei controlli sui social network guardando lo stato delle persone. Quindi questo esibire i dati e regalare i dati alle piattaforme ha creato degli archivi che oggi interessano a tutti per controllare. Questo controllo privato commerciale che viene dalla piattaforma per alcuni versi è simile a quello statale di cui abbiamo parlato prima, per altri diverso. Allora, è simile secondo me perché è capace di conoscere tutto della vita del soggetto, anche correlando i dati, quindi noi siamo esposti tendenzialmente. Per cui oggi si possono fare, come dicevo, delle vere e proprie investigazioni semplicemente basandosi sui dati che sono esibiti dai soggetti. Questa si chiama open source intelligence, cioè l'intelligence, cioè le investigazioni fatte su fonti aperte open source. È diverso invece da quello statale, perché quello statale di solito è abbastanza concentrato, cioè o preciso, cioè può riguardare un paese, uno stato, una persona, un numero di persone. Questo controllo invece si presenta come un controllo globale, cioè ha un potenziale enorme che coinvolge centinaia di milioni di persone, per cui ci sono tantissimi casi in cui abbiamo dei data breach, o il caso Cambridge Analytica, dove si vede che erano fuoriusciti dati che potevano connotare o profilare, che ne so, 300 milioni di persone. Quindi, visto che tutti sono su queste piattaforme, questo tipo di controllo è globale. Ma non solo, per ogni singola persona o soggetto controllato si possono elaborare, lo dicevo prima, dei data point, si chiamano dei punti specifici, che possono essere usati per tantissimi fini, per controllare le vostre abitudini, per controllare la vostra propensione al voto o a quale tipo di partito politico o di orientamento politico, per controllare il vostro stato di salute, per controllare la vostra propensione culturale, i vostri gusti. Quindi viene esposta la quotidianità delle persone. Che cosa significa? Che mai c'era la possibilità di un controllo così invasivo, diciamo, nei confronti dei soggetti. Un terzo tipo di controllo è quello su cui io prima scherzavo un po', del controllo interpersonale, cioè come ci controllano i nostri contatti, i nostri follower, i nostri amici su Instagram, i nostri amici su Facebook e così via, che fa sorridere, però se ci pensate è un controllo reale, cioè il controllo interpersonale è un controllo uno a uno, viene definito, cioè ci sono persone che controllano la nostra vita privata, e a seconda di quanto sia esposta o meno la vostra attività online, tanto più il controllo può essere approfondito o meno. Il controllo è molto facile, la finalità qual è? È la finalità del cosiddetto controllo a distanza, quindi controllo a distanza vuol dire che c'è un soggetto interessato a quello che facciamo e in maniera assolutamente trasparente, usando le informazioni che noi riveliamo, ci tiene sotto controllo. Pensate a un datore di lavoro che va a curiosare su Facebook o sui profili dei dipendenti e li controlla in quel modo. Pensate a un partner, a un ex fidanzato, un'ex fidanzata. Pensate a un elettore che controlla il personaggio politico che ha eletto. Pensate anche solo dei curiosi che si tengono aggiornati su tutta questa esposizione di dati provenienti da soggetti. In conclusione, per questa prima parte, abbiamo tre tipi di controllo e questo vorrei che vi fosse chiaro. Un controllo che potremmo chiamare statale, governativo, servizi segreti o altro, un controllo che chiamerei commerciale o delle piattaforme e un controllo privato o interpersonale. Questi sono i tre tipi di controllo che sono l'essenza oggi della cosiddetta società dell'informazione sorvegliata. E come potete immaginare, questi tipi di controllo, insomma, presentano delle problematiche giuridiche, sociali, di relazione tra le persone che sono enormi. Innanzitutto, in molti, il primo problema, discutono circa la mancanza di un controllo democratico di questi strumenti di sorveglianza elettronica. Cioè, che cosa significa controllo democratico? Che non è tanto sapere chi controlla i controllori, cioè che questi sistemi siano sempre inseriti in uno stato democratico, ma molto spesso non si sa nemmeno chi siano i controllori e non si sa nemmeno se i controlli ci siano o meno, cioè la segretezza di cui vi parlavo prima, è che molte rivelazioni, quali quelle di Snowden, non ci hanno, diciamo, meglio dettagliato questioni che già sapevamo, ma ci hanno rivelato degli strumenti di controllo all'interno di stati che si dicono democratici, che nessuno sapeva che esistessero, di cui nessuno sapeva l'esistenza. Ecco allora che la segretezza dei sistemi di controllo attuali è molto pericolosa, perché crea una zona grigia, una zona poco nitida, per cui anche noi studiosi che ci occupiamo di queste tematiche a un certo punto ci dobbiamo fermare nella comprensione del fenomeno, semplicemente perché non abbiamo idea di quale sia il livello di controllo a cui si è arrivati, semplicemente perché gli strumenti sono segreti. Quindi possiamo fare delle ipotesi, però insomma lo studioso, le ipotesi, un conto è essere uno scrittore di fantascienza, un conto è cercare i dati. E anche quando noi ad esempio cerchiamo dei dati precisi sulla Cina, sulla Corea del Nord, sulla Russia, dove sono stati nei quali chiaramente c'è stato negli ultimi anni un aumento del controllo, un tentativo di controllare tutti i cittadini e anche tutte le comunicazioni via internet, e molto spesso ci fermiamo davanti alla barriera linguistica, davanti alle informazioni che non fuoriescono, e quindi diciamo abbiamo l'idea, la sensazione che si stiano creando dei sistemi chiusi di controllo, ma quando dobbiamo analizzare, come dire, nel dettaglio la situazione, diventa molto difficile. Io ho letto in questi mesi gli annunci sia da parte della Cina che da parte della Russia che c'è spesso un'intenzione di voler progettare una sorta di piattaforma proprietaria e di nazionalizzare un po' la connessione a internet, proprio per creare a volte anche una sorta di internet che sia separata da quella attuale. E questo è un po' la diffidenza nei confronti del predominio nordamericano su internet, e dall'altro è proprio la volontà di mantenere segreti determinati tipi di controllo. E in questo caso al giurista interessano ad esempio gli aspetti di violazione dei diritti, soprattutto dei diritti, diciamo, civili, dei diritti degli individui, e l'impatto sui diritti degli individui che può avere la diffusione di simili sistemi, insomma. Intanto per un uso distorto, cioè chi ci dice che siano usati questi sistemi soltanto per inseguire potenziali terroristi o per la prevenzione del crimine, ma che non siano usati ad esempio per discriminazioni, per discriminare attivisti, per discriminare volontari, per discriminare politici, per discriminare ricercatori. Cioè quando uno ha in mano tanti dati, poi l'uso che ne viene fatto diventa molto, i confini diventano molto labili tra un uso fatto in conformità della legge e un uso che invece non è in conformità della legge, ma è per colpire ad esempio un tuo oppositore. Quindi il riferimento sempre ai principi delle carte internazionali, dei diritti, diventa fondamentale. Un secondo compito che abbiamo noi come studiosi, ma anche voi come studenti, è di cercare di tenere il controllo sempre e di studiare l'evoluzione di questi sistemi di controllo, perché questi sistemi di controllo hanno un'evoluzione che è rapidissima e cambia. Ad esempio, già il passaggio che vi dicevo prima dal controllo kafkiano, dal controllo orwelliano dal centro a un controllo kafkiano è molto molto interessante. È molto interessante perché oggi la sensazione di avere perso proprio la disponibilità dei nostri dati, non la disponibilità, volevo dire un'altra cosa, il tragitto dei nostri dati, il controllo, abbiamo la sensazione che i nostri dati stiano viaggiando in luoghi e trattati da persone, da realtà che noi non conosciamo, è molto forte. Vedremo che il regolamento europeo per la protezione dei dati dovrebbe aiutarci in un certo senso a fare questo tracking viene chiamato, cioè tracciamento del dato, che sarebbe molto importante, perché se noi sappiamo dove il nostro dato va a finire e come viene trattato, possiamo anche difenderci. Tutti si domandano se sarà efficace o meno questo provvedimento. Il problema è che siamo in un'era dei big data, dove la corsa di tutti è all'accumulo delle informazioni e non alla protezione. Cioè oggi c'è un po', io lo dico spesso, la sindrome della fine dell'impero romano, no? La caduta dell'impero romano, quando i confini erano talmente allargati che non riuscivano più a contenere le popolazioni che entravano e che devastavano. E oggi c'è una corsa all'accumulo dei dati costante, a fare questi mega archivi di informazioni, ma c'è molta meno attenzione a proteggerli i dati. Qui è interessante riflettere allora in questo quadro di segretezza e di affanno del diritto nel cercare di come dire, di proteggere queste cose, di proteggere i dati, al ruolo che hanno queste persone che svelano dei segreti. Che ruolo hanno queste persone che mettono a rischio la loro vita, che devono viaggiare, devono scappare da determinati paesi per svelare segreti proprio su questi sistemi di controllo? Che ruolo hanno quei ricercatori che cercano di studiare le modalità per violare o aggirare i sistemi di controllo, per rendere trasparenti queste tecnologie che vengono utilizzate, che spesso, sapete, vengono accusati di violazione della sicurezza nazionale, di spionaggio? E allora vedremo nel corso di queste lezioni, che sono tantissime le vicende giudiziarie che hanno coinvolto ricercatori in questi anni che rischiano la vita, hanno coinvolto attivisti impegnati nel cercare di svelare segreti, molto spesso attivisti che hanno rischiato la vita anche loro, anche in paesi dove è prevista la pena di morte per questi comportamenti. La cosa interessante è che la tecnologia è strana, basta una persona, cioè è sufficiente la volontà di una persona per aprire delle prospettive completamente nuove su interi mondi. Cioè le azioni di queste persone, penso ad Assange, penso a Snowden, penso a tanti altri, hanno veramente cambiato la storia informatica, perché con una semplice azione di rivelazione di segreti, di elaborazione o programmazione di software che aiutino nella cosiddetta resistenza elettronica o altro, hanno cambiato molto spesso la prospettiva di tantissime persone. Questo in un quadro dove uscire da questo sistema di sorveglianza per molti, cioè, è ormai impossibile praticamente, perché uno potrebbe dire un metodo di difesa, vabbè, siamo nella società sorvegliata, un metodo di difesa può essere restiamone fuori. Però oggi uscire dal sistema, cioè rinunciare alla tecnologia che ci traccia, diventa molto complicato. Certo, si possono mitigare questi sistemi, usare strumenti per non ricevere i cookies, navigare in maniera anonima, però se ci pensiamo, in questi ultimi 20 anni c'è stata una vera e propria sottomissione del cittadino a queste modalità di controllo. Può essere interessante, dicevo, lo faremo durante il corso, valutare invece i sistemi che possono aiutare a diminuire questo impatto del controllo o a lasciare meno tracce. Noi vedremo che la crittografia, ad esempio, o cifratura dei dati è sicuramente uno dei primi elementi da tenere in considerazione. Il rendere i nostri dati oscuri, i nostri dati che sono sugli smartphone, sui telefoni, sui tablet, sui computer, è già un ottimo punto di passaggio, anche perché molti sistemi di cifratura moderni mettono in crisi anche, diciamo, soggetti che hanno grandi poteri investigativi o grandi risorse. Il caso dell'iPhone di San Bernardino, ad esempio, è un caso molto emblematico. Il caso di questo telefono che viene trovato nella tasca di un terrorista ucciso durante la strage di San Bernardino, gli attentati terroristici di San Bernardino, è un iPhone 5C, se non ricordo male, e insomma l'FBI ha dovuto penare molto per accedere, ed era semplicemente protetto da un PIN. Ha cercato di fare causa ad Apple per cercare di convincere Apple di violare il suo stesso telefono, e poi dopo, a quanto pare, ha pagato una società israeliana quasi $1 milione per poter accedere a quel telefono. Quindi la cifratura dei dispositivi oggi, soprattutto usando degli algoritmi aperti, open source, che si sappia bene come funzionino, che non abbiano delle backdoor, cioè delle porte sul retro che permettano di entrare, è un ottimo strumento per cercare di alzare un po' i livelli, diciamo, della protezione del dato nella società sorvegliata. Molto interessanti sono anche i servizi di cloud cifrati. Cioè il cloud, ormai sapete tutti che cos'è, è un server o computer esterno al nostro sistema dove noi possiamo appoggiare delle nostre informazioni. Il problema è che gran parte dei cloud più comuni e più utilizzati non sono cifrati, cioè il soggetto, il gestore del cloud, il soggetto che ci fornisce il cloud, può vedere se vuole i nostri dati oppure se le forze dell'ordine glielo chiedono. Allora si stanno diffondendo molto dei servizi di cloud cifrati, cioè sono servizi che permettono di appoggiare tutti i nostri dati su un servizio di cloud, ma al contempo vengono cifrati durante la trasmissione, per cui anche chi gestisce il servizio non può vedere le nostre informazioni. Lo stesso regolamento europeo per la protezione dei dati indica nell'articolo 32, ma anche in più passaggi, la cifratura dei dati e la pseudonimizzazione come uno strumento, come dire, efficace oggi di protezione delle informazioni nella società digitale. Un problema ulteriore è che la privacy personale, cioè la privacy che ogni soggetto applica alla sua vita quotidiana, è in un periodo di crisi, cioè oggi la tendenza non è a limitare al minimo le informazioni che ci riguardano, ma ci sono soprattutto dei soggetti che espongono la loro vita continuamente sulle piattaforme o in determinate realtà telematiche o realtà digitali. Quindi anche forse un'attenzione ad aumentare la nostra privacy nelle attività quotidiane insomma è interessante, perché ovviamente i nostri comportamenti condizionano molto la possibilità che un soggetto ha di controllarci. Noi analizzeremo durante il nostro corso di informatica giuridica avanzata il ruolo che il diritto ha in tutto questo quadro, cioè dove il diritto deve intervenire, dove il diritto non può intervenire perché la tecnologia corre troppo, dove il diritto non è mai intervenuto per motivi politici o altri. Ed è interessante perché tutto il corso e i temi di cui noi tratteremo saranno interdisciplinari. L'informatica giuridica è la materia ideale per studiare questi argomenti, perché garantisce interdisciplinarietà, cioè non possiamo trattare di questi temi, vedremo, senza guardare l'evoluzione storica, l'evoluzione politica, i mutamenti geopolitici che ci sono stati, anche le attività, le tipologie di indagine e di controllo sono cicliche, cioè spesso si ripetono nelle loro modalità nella storia, anche se vengono usati ovviamente degli strumenti differenti. Questo è il quadro che ci porta al corso di informatica giuridica avanzata. È chiaro che è abbastanza importante, quindi un consiglio che vi do, conoscere un po' anche la situazione internazionale, perché il declino della leadership statunitense, la presenza di nuovi attori in questo quadro che non solo sono interessati, come dicevo prima, al controllo, ma anche a sviluppare armi digitali e a creare eserciti elettronici, ha un po' cambiato tutti i parametri di riferimento che noi avevamo. L'Europa intesa come un unico Stato, ad esempio, che cerca di far fronte a non solo Stati Uniti d'America, ma la Cina, l'India, l'Oriente, la Russia. Abbiamo dei nuovi flussi di dati e nuovi sistemi di controllo che stanno attraversando il mondo e che richiedono un'attenzione particolare. Non è un caso che il GDPR, il regolamento europeo, si sia presentato come un qualche cosa che abbia valore in tutto il mondo e che quindi che cerca di condizionare anche società e piattaforme extraeuropee che trattano comunque i dati dei cittadini europei o che offrono servizi ai cittadini europei. Il quadro finale, per chiudere questa lezione, è che i temi di cui noi ci occuperemo, parlando di controllo, sorveglianza, guerre elettroniche, geopolitica, richiedono una interdisciplinarietà, cioè richiedono un po' di competenze, di esperienza nell'ambito dell'informatica, nell'ambito del diritto, ma anche nell'ambito della geopolitica, delle relazioni internazionali e dei rapporti tra stati, perché tutto si è incastrato, diciamo, negli ultimi 40 anni in Europa, fino a creare un quadro che è estremamente affascinante, che è sempre in contrasto un po' con quello che succede anche negli Stati Uniti, ma che non è semplice da analizzare. Ci sentiamo alla prossima lezione e spero, e poi ci vediamo presto, spero.